Sono veramente contento che stasera iniziamo Primo Giovanni. È uno dei miei libri preferiti nella Bibbia e c'è tanta ricchezza da guardare in questo testo. Quindi stasera spero di fare un'introduzione abbastanza ampia e poi un messaggio corto sui primi quattro versetti, più o meno per introdurre questo libro e finiremo magari dicembre e poi secondo Giovanni, terzo Giovanni e Giuda entro la fine di gennaio. Quindi sono libri corti, facciamo tutto in un fila così. Quindi pensando di primo Giovanni, pensiamo che l'autore sia l'Apostolo Giovanni. Non è identificato nel testo, e, come in secondo, terzo Giovanni, lui dichiara di essere l'autore di secondo, terzo Giovanni, ma pensiamo che sia l'Apostolo Giovanni. E lui era il discepolo più stretto con Gesù, il discepolo che Gesù amava, secondo Giovanni 13:23. Se vi ricordate, c'era un gruppo di 72 che è stato mandato fuori da Gesù a predicare, quindi un gruppo grande di discepoli. Poi c'era il classico gruppo più piccolo di 12, parliamo di loro sempre. Poi intorno a 12 c'erano tre discepoli più stretti, Giovanni, Giacomo e Pietro. E intorno a quel gruppo c'era uno, il più intimo con il Signore, era l'Apostolo Giovanni. Quindi chi è più preparato per parlarci dell'intimità e comunione con Gesù che Giovanni? Come l'autore, i destinatari alla fine non si sa chi sono. Sappiamo di sicuro che sono veri credenti in Cristo. Vengono chiamati figlioli spesso. Giovanni non dubita la loro salvezza quando parla a loro. Quindi sappiamo soltanto che sono credenti. Questo è molto importante nell'interpretare il testo andando avanti. Forse erano chiese intorno ad Efeso, perché sappiamo dalla storia della chiesa che verso la fine della vita di Giovanni faceva un ministero intorno ad Efeso. Quindi c'è la classica mappa dove c'è la freccia rossa, Efeso lì sulla costa ovest di Asia, dove c'è Turchia oggi. Lui probabilmente era lì e i destinatari probabilmente erano le chiese intorno a quella città. Quindi Efeso era il capitale della provincia romana di Asia, era una città abbastanza importante. Come l'autore, i destinatari, la data, non si sa esattamente quando è stato scritto. Forse verso la fine del primo secolo, circa 90-95 d.C. Quindi se è quella data, sono passati quasi 60 anni dalla morte di Gesù, tanto tempo. Ci sono ancora pochi testimoni oculari, se ci sono altri. Lui è l'unico apostolo in vita. Sono morti tutti gli altri apostoli. Quindi magari si sente un po' solo in quel senso, ma ovviamente c'è il Signore a fianco. Giovanni è un vecchietto, ma ancora lucidissimo. Vediamo da quello che ha scritto. E quindi lui è in mezzo a questi falsi dottori che sentiamo sempre. Quindi è una lettera che parla sì a problemi pastorali, sì ai falsi dottori. Questi falsi dottori negano la deità di Cristo, la risurrezione e tante altre cose. Non sappiamo esattamente chi sono, ma sappiamo che c'erano. Chi potrebbe rispondere più con autorità che l'Apostolo Giovanni? Ma sappiamo bene il suo scopo nel scrivere. Non era soltanto per rispondere a questi falsi dottori, ma è sempre in mente quando lui parla. Si vedono nei suoi libri che Giovanni ha proprio un cuore pastorale verso quelli che sono nella sua chiesa. Infatti è utile paragonare il Vangelo di Giovanni, che è stato scritto probabilmente prima, paragonarlo con Primo Giovanni, il libro che leggeremo, studieremo questo semestre. Vedremo dal Vangelo di Giovanni che hanno degli scopi diversi questi due libri. Questo contesto ci aiuta nell'interpretare bene Primo Giovanni. Quindi, pensando del Vangelo di Giovanni, ci fa capire come iniziare un rapporto con Gesù, Infatti ci dice proprio verso la fine del libro di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, in 20:31, ma questi sono stati scritti, cioè questo libro, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi la maggior parte del Vangelo di Giovanni parla di questo, la giustificazione, come iniziare un rapporto con Cristo, come ognuno di noi abbiamo creduto in Cristo. Torniamo al classico slide per farci ricordare cos'è. Giustificazione parla del nostro rapporto con Cristo, quando iniziamo col rapporto. È un momento in tempo, il momento in cui crediamo, riponiamo la nostra fiducia in Cristo, boom, diventiamo figli di Dio, siamo trasformati dentro. È la salvezza dalla penalità del peccato. In quale istante scambiamo i nostri peccati per la veste bianca di Cristo e siamo salvati dal nostro peccato, dall'inferno. E fede riposta in Cristo in un momento di tempo. Guardando questo come l'atto della vita terrena, giustificazione è il momento in cui credi. Ok? Quindi Giovanni, il Vangelo, parla in generale di quello. Ovviamente Giovanni 3:16 è il testo classico del nocciolo del Vangelo che usiamo quando testimoniamo. Ma ci sono quattro capitoli in mezzo del Vangelo di Giovanni che non parlano di questo, ma parlano della comunione e intimità con Cristo. E quel discorso nell'ultima cena, quando Gesù sta parlando soltanto con i discepoli. E sembrerebbe che il primo Giovanni, quello che studiamo stasera, approfondisse il discorso di questi capitoli in mezzo del Vangelo di Giovanni. Ma la lettera di primo Giovanni ci fa capire come avere comunione e intimità con Cristo, cioè la santificazione. Guardiamo, lui ci dichiara il suo scopo per il libro. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la vostra comunione è col Padre, col suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi il risultato inevitabile di questa comunione con Cristo è gioia, giusto? Gesù vuole che tutti noi sperimentiamo gioia completa in Cristo. Quindi la maggior parte della lettera di primo Giovanni parla di santificazione. Se vi ricordate, santificazione è tutto il tempo dopo che crediamo fino al momento in cui moriamo. Torniamo in cielo con il Signore. Quindi tutto questo cammino con Cristo è la nostra santificazione. È la salvezza dalla potenza del peccato. Andando avanti dovremo essere sempre meno portati dal peccato e più portati dal Signore. E fede riposta in Cristo giorno dopo giorno nella vita. Dobbiamo essere santificati nello stesso modo in cui siamo stati giustificati, sempre per fede, sempre il Vangelo. Ok? Quindi ci fa capire come essere intimi con Gesù e gioire nel nostro rapporto con Lui. Questa lettera di primo Giovanni. Volevo per un attimo confrontare un rapporto con Gesù con la comunione o intimità con Gesù. E secondo me è molto importante capire cosa sono. Un rapporto ovviamente è un legame di sangue tra noi e Cristo che è inseparabile. Quando riponiamo la nostra fiducia in Cristo diventiamo subito figli di Dio. Abbiamo il suo sangue, il suo DNA dentro di noi. Niente può disfare ciò che Dio ha fatto in noi in quell'istante. Penso di Lucas, mio figlio. Comunque vada avanti la sua vita, sarà sempre mio figlio. Anche se si ribelle, se ne va, sarà sempre mio figlio. Niente può rompere quel legame. La stessa cosa, quando tu riponi la tua fiducia in Cristo, niente può rompere quel legame. Quel rapporto rimane per l'eternità. Ok? Quello è un rapporto con Cristo. Ma la comunione e l'intimità con Cristo è diverso. È il godimento del rapporto. Quando camminiamo con Cristo c'è comunione, intimità. Quando pecchiamo c'è uno staccamento, giusto? Se cammino con Cristo, se sono ubbidiente, siamo intimi. Ma se sto peccando, sono staccato da Lui. Non è mai Gesù che si stacca da me, sempre sono io che mi stacco da Lui. Nello stesso giorno possiamo essere intimi con Lui, camminando con Lui, e poi più tardi pecchiamo, siamo staccati da Lui. Immaginate Lucas, che non ubbidisce un giorno. Se lui non ubbidisce, se si ribelle anche a questa età, c'è qualcosa tra me e lui che non va. Il nostro rapporto non è bello, non c'è comunione, ma è sempre mio figlio. Rimane sempre mio figlio, anche se si ribelle. Ma c'è uno staccamento quando non ubbidisce. Guardiamo classica tabella dell'ingegnere. Pensando nel rapporto, la questione è: sono figlio o no? Quando ripongo la mia fiducia in Lui, sono figlio. Parla della mia posizione con Cristo. Sono figlio o non sono figlio? Ci sono due opzioni. Quando divento figlio, sono eternamente sicuro. Non cambia. Infatti, Lui mi dà sul sigillo, cioè lo Spirito che abita dentro di noi, che garantisce che siamo figli di Dio. La comunione, la questione è: sono intimo con Cristo o no? E parlo proprio della condizione del mio rapporto. È sempre sfidato dal mondo, dalla carne, dal peccato. Poi, se sto camminando in comunione con Cristo, quello che esce fuori è il frutto dello Spirito, giusto? Quindi, Primo Giovanni parla soprattutto di comunione. Ci sono dei versetti che parlano del rapporto, ma soprattutto del comunione con Cristo. Perché questa lunga spiegazione di rapporto e comunione? Primo Giovanni a volte è frainteso come una serie di test della salvezza. Mi spiego, faccio un esempio. Questo è un bel versetto più avanti che parla dell'amore. Studieremo questo fra pochi mesi. Versetto 8: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quello per i legalisti diventa un test. Se tu non ami, non sei salvato. È legalismo. Col contesto dietro questo versetto, l'idea chi non ama non ha conosciuto Dio, l'idea è che chi non ama bene come credente non è in comunione con Cristo. Succede a me. Quando non sto camminando con Cristo, ovviamente non amo bene. Ci sono dei periodi nella mia vita in cui non amo bene perché non sono in comunione con Cristo. Non lo conosco bene in quel momento. Quindi ci sono dei versetti così che possono essere usati come un test. Quello è legalismo puro. Quindi invece di essere un incoraggiamento, una sfida per camminare con Cristo, diventano un bastone, ci feriscono. Quindi non c'è un test qua per vedere se siamo veri credenti o no. Non è quello, non è l'obiettivo di Giovanni in questi testi. Se fosse veramente così, sarei stato bocciato anni fa. È la verità. Primo Giovanni invece parla soprattutto della nostra comunione con Gesù. È un invito ad approfondire la nostra comunione, la nostra intimità con Cristo. Primo Giovanni è stato scritto ai credenti. Lui parla di carissimi figlioli. E questo cambierà come interpretiamo questi testi andando avanti. Quindi, adesso, dall'introduzione, pensando dei primi quattro versetti, vorrei che pensiamo di un momento gioioso nella nostra vita, magari il momento più gioioso non spirituale. Ovviamente ci sono tanti momenti spirituali belli, ma un momento gioioso non spirituale. Magari la nascita di un bimbo, un matrimonio, il tuo matrimonio, il primo lavoro, non lo so. Pensate un attimo di un momento gioioso non spirituale della vita terrena. Pensate delle emozioni. Le persone intorno, magari il buon cibo, gli odori. Probabilmente era soddisfacente e ti riempiva in un certo modo quella situazione, quel evento. Ma avete notato che fino in fondo, anche se era una cosa fantastica, mancava qualcosa. Non era ciò che cercavi. Non era la gioia profonda che non ha mai rimpianti o rimorsi. O pensiamo dall'altro lato. Ognuno di noi ha un passato. Magari un passato prima di Cristo o un passato anche difficile camminando con Cristo. Magari abbiamo cercato gioia nel bere, nel spendere, nell'espressione sessuale. Il giorno dopo, com'era? Com'è andato? Rimpianti, rimorsi, vergogna. Non eravamo soddisfatti. Ognuno di noi cerca una gioia completa che il mondo non può provvedere, giusto? Cerchiamo quello. Siamo stati creati con un vuoto che solo Gesù può riempire. E riponendo la nostra fiducia in Lui, adesso non c'è più quel vuoto, perché Lui riempie il vuoto che c'è nella nostra anima. Ma oltre il vuoto, ogni persona ha una sete inestinguibile data da Dio. Questa sete è per Dio stesso, il suo amore, la sua gioia. Non è sbagliato la sete, anzi è un dono che ci indirizza proprio a Lui, al Signore. Ma spesso cerchiamo di saziare la nostra sete al di fuori di Dio. Cosa dice la Bibbia riguardo alla nostra ricerca per soddisfare la sete che c'è dentro? E guardando questo testo, come possiamo sperimentare la gioia completa che cerchiamo? Leggiamo questi quattro versetti. Primo Giovanni 1, da 1 a 4. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato dalla parola di vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stata manifestata da noi, a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre, col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi vedremo come comunione con Gesù, Gesù stesso, è l'unica cosa che ci porta a sperimentare la gioia completa che cerchiamo. E guardando il primo versetto, vedremo che Gesù è il Messia che ci attira a sé. Ci attira a sé. Guardiamo, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, ma sembra di iniziare proprio come il Vangelo di Giovanni, in un certo senso. Quello che era dal principio, sta parlando di Gesù ovviamente. Ecco, primo Giovanni, nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. È molto simile. E subito Giovanni sta stuzzicando i falsi dottori. Inizia bene. Gesù c'è da sempre. Non è stato creato, come dicono loro. Non ha inizio o fine. C'è. Lui c'è da sempre. Gesù è Dio stesso. C'era Lui col Padre nel passato. È sceso sulla terra. È risorto, poi è tornato, è alla destra del Padre e rimarrà lì per l'eternità. C'è da sempre. Non è stato creato, come dicono loro. Ma perché il nome parola della vita? Come le nostre parole, in un senso, parlano di noi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, spieghiamo tutto con la bocca, Cristo rivela a noi il cuore e la mente del Dio Padre. Dio Padre si è manifestato a noi in Cristo. Cioè, conoscere Gesù Cristo vuol dire conoscere Dio Padre. È una cosa molto importante. E Gesù ci attira a sé. Il Dio dell'universo vuole attirarci a sé. Sempre verso comunione più profonda con Lui. Guardiamo a questo. Udito, c'è scritto che quello che abbiamo udito, visto, contemplato, toccato, quello che abbiamo udito, Giovanni sente Gesù predicare, magari la prima volta da lontano, sente Gesù che sta predicando, è stato udito. Poi, avvicinandosi, vede Gesù per la prima volta, vede le sue opere, la sua grazia, la sua gloria, il suo amore, visto. Poi, dopo 3 anni, riflette su tutto ciò, cioè Gesù contemplato. E poi ci crede al 100%, ha visto Gesù, ha udito, ha contemplato Gesù e poi ha toccato Gesù. Giovanni con la sua testa sul petto di Gesù, c'era una comunione intima tra lui e Gesù. Tangibilmente l'esperienza degli apostoli con Cristo è questo. Erano lì, potevano toccare Cristo. Poi sta stuzzicando sempre questi falsi dottori. Per chi negava l'umanità di Gesù, Giovanni sta dicendo, era 100% uomo e 100% Dio allo stesso momento. Non potete negarlo perché io c'ero, l'ho toccato, era il mio miglior amico. Giovanni poteva testimoniare meglio di tutti della verità di questo. Pensaci un attimo. Il Dio dell'universo che ci conosce fino in fondo, tutti i nostri fallimenti, tutti i caduti, tutte le vergogne, debolezze, tutti i nostri peccati. Le cose che vogliamo che nessuno sappia, Lui le sa tutte. Ci ama non perché siamo degni o attraenti, ma perché Lui è buono. Ci persegue con il suo amore per avere comunione e intimità con noi. È impensabile, è così meraviglioso. Ci offre la cosa più preziosa che c'è, se stesso, cioè gioia completa in Lui. Gesù non ci ama così per poter riempirci solo per noi stessi. Un amore e intimità così meraviglioso deve essere condiviso. Non è per tenere tutto per noi stessi, ma per condividerlo con gli altri. Lui ci riempie affinché possiamo essere canali del suo amore verso gli altri. Giusto? E nell'essere condiviso questo amore, l'amore raggiunge lo scopo di Dio per noi. Siamo stati amati affinché possiamo condividere quell'amore con gli altri. Quindi il Messia che ci attira a sé. Poi, versetto 2. Il Messia che ci stimola per la missione, per mangiarci fuori. Leggiamo. E la vita è stata manifestata a noi, e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stata manifestata a noi. Quindi Gesù ci attira a sé in versetto 1, poi ci manda fuori in versetto 2. Così. Gesù, come la vita, mi fa pensare della storia di Lazzaro. Lui si dichiara di essere la risurrezione e la vita. È l'unico che può darci vita eterna. Gesù è l'unico che ha le chiavi della vita e della morte. Nessun altro può condurci dalla vita terrena al cielo tranne Cristo. Devo dirvi che non ho paura della morte per questa ragione. Magari ho un pochettino di paura del modo di morire, non voglio avere tanto dolore, ma chissà. Ma proprio morire non mi fa tribolare, veramente. Perché so che Gesù, che è fuori tempo, mi sta aspettando proprio il giorno che morirò, mi sta aspettando in quel giorno, con le braccia aperte. Quando succede, Lui sarà lì a accogliermi. Non ho paura per quella ragione. Per il non credente che non ha Cristo, morire è una cosa orrenda, perché non c'è nessuno. Muoiono da soli. Noi muoiamo con Cristo, con le braccia aperte, che ci aspetta. C'è speranza in quello. Quindi parla qui della vita eterna. Qui sta ancora stuzzicando i falsi dottori. Gesù è eterno, non ha inizio o fine. È una potente testimonianza anche dell'incarnazione di Cristo, che Gesù era presso il Padre prima, è sceso tra di noi, è tornato. E Gesù ci stimola per la missione tramite comunione e intimità. Ci stimola per mandarci fuori tramite comunione con Lui e intimità. Quindi il risultato inevitabile quando siamo intimi con Gesù, c'è il desiderio di condividere Lui con altri. Guarda qua. Nel testo manifestava o vista, questi discepoli hanno vissuto 3 anni con Cristo, quindi Giovanni può testimoniare dei miracoli, delle vite trasformate, ha visto tutto, era testimone. Lui era testimone oculare di tutto ciò, non è una cosa che ha sentito da qualcuno, ma ha visto tutto. Poi cosa succede? Lui sta testimoniando, condividiamo ciò che era sperimentato e poi annunziamo, proclamiamo con passione il Messia Gesù, come Lui, come gli Apostoli. Il più intimo che siamo con Cristo, saremo sempre più motivati verso la condivisione del Vangelo di Lui. Quindi, pensandoci un attimo, parliamo di ciò che amiamo, giusto? C'è sempre quel ragazzo innamorato che parla sempre della ragazza, che quanto è bella, è meravigliosa. Poi c'è la mamma che ama i suoi figli e parla sempre dei suoi figli. Poi c'è quel signore che ama lo sport e sa tutte le statistiche di ogni squadra, parla sempre del calcio. Perché ama calcio. Il ricco che ama le sue cose, parla sempre di quella casa in montagna, la barca. Parliamo di ciò che amiamo, giusto? Quindi andando avanti con il Signore, lo amiamo sempre di più, vogliamo parlare di Lui. Esce fuori quando siamo intimi con Lui, in comunione con Lui. Poi gli ultimi 2 versetti parlano della comunione con Gesù che ci porta ad una gioia completa. Leggiamo questi ultimi 2 versetti. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre, con il suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi noi, si riferisce agli apostoli che hanno visto Gesù, hanno vissuto con Lui, e voi si riferisce ai destinatari della lettera, cioè credenti ad Efeso, anche noi. E Giovanni dichiara qui lo scopo di questo libro, cioè condividere con noi della loro intimità con Cristo, che vuol dire che noi sperimentiamo la stessa intimità con Cristo, che risulterà in gioia completa per noi e anche per loro. È bello per loro, pensando dei loro figli spirituali che camminano in intimità con Cristo, nello stesso modo che per noi pastori, quando la Chiesa va avanti, cammina con il Signore, ci dà tanta gioia. Questa parola comunione è una parola grossa, magari un po' data per scontato a volte. La radice della parola comunione è condivisione. Parla di comunione orizzontale, quindi c'è comunione tra di noi, tra credenti. Possiamo condividere le nostre esperienze con il Signore. È molto intimo, per esempio, lunedì sera quando parliamo della parola, parliamo della nostra esperienza insieme. Quello è molto intimo, quindi una comunione orizzontale, ma non solo quello. Parla di una comunione verticale tra noi e Dio, soprattutto. Quindi condividiamo tutta la nostra vita con Gesù quando c'è comunione con Lui. È una forma di amicizia profondissima. Infatti, Giovanni ha parlato un po' di questo in Giovanni 15. Leggiamo insieme, ovviamente Gesù che parla. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Quindi questa è un'immagine dell'amicizia profonda che possiamo avere in comunione con Cristo. C'è anche un elemento di responsabilità nella comunione. La sua missione diventa la nostra. I suoi piani diventano i nostri. Ciò che lui ama, amiamo noi, andando avanti. Pensaci un attimo. La ragione della vita si trova in comunione con Gesù. In lui c'è pace per i nostri cuori turbati. In lui non c'è più solitudine, perché lui non ci molla mai. Quando tutti gli altri ci mollano, c'è sempre lui. E parla, finendo, di gioia completa. È ciò che aspetta ogni credente che è intimo con Dio, una gioia completa. Questo non è felicità che è legata alle circostanze. Sappiamo che quando le circostanze non vanno bene, non c'è felicità. È quello che cambia quando le circostanze vanno male. Ma vera gioia è una cosa che non dipende dalle circostanze. Sappiamo questo. Gioia descrive una vera soddisfazione sentimentale, spirituale e anche mentale. E vera gioia si trova solo nella presenza del Signore, secondo quello che dice il salmista in Salmo 16:11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, e alla tua destra vi sono delizie in eterno. Quindi vera gioia si trova soltanto nella presenza del Signore. Notate bene che comunione con Cristo è basata sul giusto credo riguardo a Lui anche. Sta stuzzicando sempre i falsi dottori qua, perché non puoi essere intimo con Gesù se neghi metà di chi è. Perché loro volevano negare una parte di chi è. Magari dicono, non era uomo, era solo spirito, era solo Dio. Ma la base di vera intimità con Gesù è verità. Verità su chi è, cosa ha fatto, tutta la verità. Se non accetto tutta la verità di Gesù, la nostra intimità sarà impedita. Quindi questi falsi dottori dicevano, posso credere quello che voglio, secondo Dio, secondo Cristo, e essere intimo con Lui. Giovanni diceva, no, non puoi essere intimo con Lui basato su una menzogna. Cercavo la parola. Un esempio. Pensate un attimo, voi avete un'amicizia con me. Siamo in amicizia. Ma io credo quello che dicono gli altri di te. Sono menzogne. Quello che mi dici tu non ci credo. Credo quello che dicono gli altri. Possiamo avere un'amicizia intima? Se credo invece quello che mi dici di te, che è la verità, possiamo approfondire il nostro rapporto. È la stessa cosa con il Signore. Dobbiamo credere la verità di Dio, quello che c'è scritto nella Bibbia, e soltanto quello, per avere un rapporto intimo con Lui. Non si può avere comunione con Dio senza comunione con Gesù. Ok? E viceversa, non si può avere comunione con Gesù senza avere comunione con Dio. Quindi per riassumere, Gesù attira ogni credente a sé. Possiamo cedere o resistere. Se ci rendiamo a Lui, saremo mandati fuori con gioia per testimoniare. E nel farlo saremo portati sempre più vicino a Lui. Poi il risultato della vera comunione con Cristo è gioia completa. Invece se sei qua stasera, non hai mai conosciuto Gesù personalmente, non hai mai riposto la tua fiducia in Lui, il suo messaggio per te stasera è molto semplice. Riponi la tua fiducia in Lui. Se lo fai, sarai pronto per avere comunione con Lui e sperimentare la sua vera gioia. Al di fuori di quel rapporto intimo con Lui non puoi avere vera gioia. Poi per il credente, una cosa importante da ricordare, non dovremo cercare gioia, dovremo cercare Gesù. Ok? L'obiettivo giusto è Gesù stesso, non cercando gioia. Nell'avere comunione e intimità con Gesù troveremo la gioia inevitabilmente.